E vogliamo iniziare con una rassicurazione. In questi giorni avrete sentito le ripercussioni dell'uso della tortura negli Stati Uniti, autorizzato nell'era Bush. Bene, non era vero nulla, perché stamattina abbiamo una persona autorevole, la cui carriera politica e imprenditoriale specchiata parla per lui. Ebbene, Dick Cheney dice: non è vero, la CIA non tortura, e noi non abbiamo assolutamente motivi di dubitare della sua parola. Questo è il titolo di un articolo su Repubblica, il quale articolo però inizia con un virgolettato: lo rifarei subito. Mr. Cheney, non si capisce se la CIA non tortura, però lei lo rifarebbe subito. Vabbè. Questo per un breve, così brevissimo spaccato di politica estera. Ma andiamo sull'aria che respiriamo, argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché fino a poco fa pedalavo nel traffico bolognese per venire in radio e notavo quanto l'aria puzzasse di scarichi d'ogni sorta. Più o meno è sempre così, poi adesso c'è un aumento del traffico avvicinandoci alle feste natalizie. Comunque sia, sì, insomma, si può anche mettere in diretta relazione con ciò che è accaduto o forse non accaduto alla conferenza di Lima sul clima. Questa è una notizia o una non notizia difficile da interpretare, cioè se è positiva o negativa. Il Corriere della Sera titola per esempio: l'accordo in extremis sul clima, zeppo di lacune ma crea un precedente storico. Insomma, come se ci fosse un po' di speranza in ciò. E Repubblica invece, che ne parla in maniera abbastanza approfondita, titola: c'è l'accordo sul clima, e qui uno direbbe: oh, meno male. Ma per gli ambientalisti è del tutto insufficiente. Questi ambientalisti sempre a rompere le uova nel paniere. L'Unione Europea dice impegni chiari per la riduzione dei gas serra, ma l'allarme del WWF è: non basta, così sarà catastrofe. Un grande sforzo per un piccolo risultato. Due settimane di conferenze, 30 ore di negoziati aggiuntivi per arrivare a un testo che parla genericamente di impegni quantificabili ed equi. Poi più avanti, negativo, totalmente negativo il giudizio delle associazioni ambientaliste. Greenpeace, WWF e Lega Ambiente sottolineano i limiti del documento finale a partire dallo scoglio dei finanziamenti che non è stato affrontato. L'impegno ad arrivare entro il 2020, quindi insomma facciamo in tempo a morire asfissiati da qui al 2020, a 100 miliardi di aiuti per la transizione green dei paesi in via di sviluppo resta totalmente sulla carta, ma soprattutto cresce il divario tra le azioni dei governi e le indicazioni della comunità scientifica, che nei mesi scorsi ha lanciato l'ultimo appello, l'ultimo, con il quinto rapporto dell'Intergovernmental Panel of Climate Change. Insomma, i climatologi essenzialmente avvertono che il trend attuale delle emissioni in continua crescita è in linea con un aumento della temperatura che supererà i 4 gradi, un disastro di proporzioni planetarie. Per uscire dall'incubo bisognerebbe tagliare drasticamente e rapidamente i consumi dei combustibili fossili e bloccare la deforestazione, ma gli obiettivi di riduzione delle emissioni serra che gli stati hanno finora adottato portano a un risultato ben lontano dalla soglia di sicurezza climatica. E a livello globale crescono gli incentivi all'uso del petrolio, anche di carbone e gas, arrivati a quota 550 miliardi di dollari. L'ultima possibilità per raddrizzare la rotta è Parigi alla fine del 2015, ma sì, ci pensiamo fra un anno. Si parla di tutto ciò anche sugli altri quotidiani. Poi in questa due pagine di Repubblica leggo che la Cina ha preso un impegno per il 2030, quindi insomma quella canzone, come diceva, ma noi non ci saremo. E il Fatto però una buona notizia ce la dà, ripresa devo dire anche da altri, senza molto clamore, però insomma è una notizia che aspettavamo, speriamo che sia consolidata nei fatti, e non riguarda proprio il clima, dell'intero paese, men che mai del pianeta, ma quantomeno di una zona, la Laguna di Venezia e la città di Venezia. Perché pare che il mostro che c'è attualmente sia l'ultimo. Dal 1 gennaio, ecco, le navi mostro, titola proprio così, navi mostro, dal 1 gennaio non dovrebbero più entrare, quindi Laguna liberata. Leggiamo: Venezia ha salutato l'ultima grande nave da crociera in partenza dalla marittima, prima dello stop che l'11 gennaio 2015, in base al decreto attuativo del governo, impedirà il passaggio davanti a San Marco dei transatlantici oltre le 96.000 tonnellate, cioè quelli sotto, che non è che sono piccoli, potranno continuare. Comunque, almeno questi smisurati mostri no. Per conoscere il futuro delle navi sopra le 100.000 tonnellate a Venezia bisognerà però attendere il pronunciamento della Commissione del Ministero dell'Ambiente, la quale deve esprimersi sul progetto di escavo del canale Contorta Sant'Angelo, cioè la via alternativa per raggiungere la stazione marittima senza passare davanti a San Marco. Quindi, comunque sia, questi ecomostri galleggianti alla stazione marittima ci vorranno arrivare comunque. Intanto Les Amis de la Terre, gli amici della Terra, come ogni anno da ormai diversi anni, hanno conferito i premi Pinocchio, cioè a quelle organizzazioni multinazionali di vario ordine grado più bugiarde rispetto ai problemi del clima. E quindi ci sono essenzialmente tre premi Pinocchio dato in Francia dagli Amici della Terra a Shell, GDF Suez e la Samsung. Leggiamo brevemente alcuni passi delle motivazioni di questo premio. Shell, premio Pinocchio nella categoria Una per tutti, tutto per me, per la moltiplicazione dei suoi progetti di estrazione del gas di scisto in tutto il mondo, salvo che in Olanda, suo paese di origine, dove è sottoposta una moratoria. Mentre questa multinazionale, come le altre grandi imprese petrolifere, si vanta di svolgere le sue attività rispettando principi ambiziosi, tra virgolette, la realtà constatata sul campo, in particolare in Argentina e in Ucraina, è ben diversa. Assenza di consultazioni delle popolazioni, pozzi scavati in zone naturali protette, su terreni agricoli, bacini all'aria aperta per le acque utilizzate per le perforazioni e quindi tossiche, opacità delle operazioni finanziarie, eccetera, eccetera. Poi GDF Suez ha ricevuto il premio Pinocchio più verde, per la categoria più verde del verde, per aver emesso le obbligazioni verdi. Nel mese di maggio scorso questo gigante energetico francese aveva annunciato con fierezza di aver emesso la più importante obbligazione verde che fosse mai stata realizzata da un'impresa privata, raccogliendo ben 2,5 miliardi di euro presso investitori privati per realizzare cosiddetti progetti energetici. Ebbene, allo studio approfondito di tutto ciò risulta che non è vero nulla, non ha mai reso noto la lista dei progetti finanziati, cioè non è vero che siano green. Poteva aver utilizzato questi fondi per progetti distruttivi, come ad esempio dighe di grandi dimensioni, come quella di Girau in Brasile, che essa cita come esempio, mentre d'altra parte continua ad investire massicciamente nelle energie fossili, questa la Suez. E infine il premio Pinocchio categoria mani sporche, tasche piene alla Samsung per le indegne condizioni di lavoro negli impianti che fabbricano prodotti in Cina, ore di lavoro eccessive, salari da miseria, lavoro infantile, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma. E così trovate sul web, in particolare nel sito comune-info.net, i tre premi Pinocchio 2014. Dunque andiamo agli esteri, perché la Turchia occupa il maggior spazio possibile sui quotidiani, nelle pagine degli esteri, ma spesso con richiami in prima pagina. Per questa retata, una vera e propria retata di giornalisti, fatta dal governo Erdogan, insomma, ma comunque tutti parlano chiaramente di Erdogan, ecco, lui cambia ruolo, un po' è primo ministro, un po' è presidente, di fatto poi comanda lui in maniera assoluta, e questo giro di vite è stata veramente sì, una stretta notevole, perché decine di giornalisti a lui invisi sono finiti in galera con accuse addirittura di terrorismo, per cui potrebbero avere condanna all'ergastolo. Andiamo a vedere Repubblica in prima pagina, dove ne parla anche Adriano Sofri. Erdogan arresta i giornalisti, l'ultima sfida del sultano. Poi andremo a leggere alcune parti di questa lunga dissertazione molto interessante di Sofri sulla Turchia. Anche la stampa parla di questo che è diventato, questo Gulen che è diventato acerrimo avversario, e della chiusura del suo giornale Zaman. Eccolo qua, partiamo dalla Stampa. Il pugno di ferro di Erdogan sui media, retata di reporter allo Zaman, accuse di terrorismo rischiano l'ergastolo. Gli Stati Uniti dicono che questa è una grave violazione al diritto di informazione. Ma vediamo un po' l'ex amico, l'editore islamico ex amico. La sede del quotidiano Zaman, fra i più letti in Turchia, con quasi 1 milione di copie, si trova a Yeni Bosna, quartiere nella parte europea di Istanbul. Fino a 3 anni fa l'editore, il filosofo islamico Fethullah Gulen, e l'attuale presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan erano grandi amici, tanto che Gulen aveva finanziato anche numerose campagne elettorali dell'allora primo ministro, e Zaman era considerato un quotidiano filogovernativo. Poi i rapporti hanno iniziato a incrinarsi da quando Erdogan ha voluto ampliare sempre di più i suoi poteri. Lo scorso 17 dicembre la guerra all'interno della destra islamica turca è divenuta ufficiale con lo scoppio della cosiddetta Tangentopoli turca. Decine di persone vicine a Erdogan sono finite in manette, ma l'inchiesta è stata insabbiata. Erdogan ha incolpato Gulen di aver orchestrato questa campagna che lo ha fatto apparire come un corrotto, e anche accusando Gulen di controllare polizia e magistratura per appunto arrestare una serie di corrotti. Ieri, a quasi un anno dallo scoppio della Tangentopoli turca, si parlava ovviamente del dicembre dell'anno scorso, è iniziata ufficialmente la vendetta di Erdogan. Fra i 27 giornalisti finiti in manette c'è anche il direttore di Zaman. Sono accusati di terrorismo e adesione a organizzazioni criminali. Se i capi d'accusa venissero confermati, rischiano l'ergastolo. Su Repubblica, dicevo che ne scrive Adriano Sofri, una retata di giornalisti e poliziotti è una malefatta enorme. Erdogan sa quello che fa, senza di che non sarebbe al potere da un'eternità, grazie ai successi elettorali, l'ultimo dei quali l'ha investito a mani basse di una presidenza sultanesca. E poi all'interno, dunque, la retata di giornalisti ha un fine interno: far fuori la principale opposizione organizzata legata a Gulen, e uno esterno, ostentare la più soddisfatta strafottenza nei confronti dell'Unione Europea. I pareri sul rapporto tra Turchia e Unione Europea si mordono la coda. Gli uni trovano in ogni nuovo sproposito di Erdogan la conferma che accogliere la Turchia nell'Unione era una pazzia. Gli altri, più ragionevolmente e inutilmente, rimpiangono che un'accoglienza della Turchia nell'Unione non abbia sventato una simile deriva di spropositi. Ci fu un tempo ormai lontano in cui la lunga mano dei militari sullo Stato e la società turchi ne garantivano la laicità. Si poteva provare perfino una cauta simpatia per l'Erdogan genitore che mandava le sue figlie a studiare in Europa, perché all'università di Istanbul non si entrava a capo coperto. I militari e la loro laicità, a democrazia limitata, sono stati congedati con le brutte e con l'appoggio provvisorio di Gulen allora. Magistratura e polizia epurate e asservite, l'uguaglianza fra uomo e donna, dichiarata da Erdogan contraria alla natura umana, e la natura femminile, ha precisato sempre Erdogan gentilmente, è delicata. Ecco, qui aggiungo che ci ricorda un po' gli ayatollah dell'Iran che fanno arrestare le donne che vanno a vedere le partite degli uomini per tenerle appunto al riparo dai morbosi sguardi dei maschi. E più avanti scrive Sofri, La Turchia è davvero un grande paese, gioca un ruolo primario in uno scacchiere delirante. I turchi sono sunniti e non sono arabi, gli iraniani non sono arabi e sono sciiti, gli egiziani e sauditi sono arabi e sunniti, gli iracheni sciiti e sunniti, i siriani sono alawiti in cima e sunniti in basso. Con un simile mosaico andato in pezzi, la Turchia fa sempre di più da sé. Decisiva, come era per la NATO, è ormai, se non disertora, del tutto renitente. È in affari di gasdotti con la Russia, da una parte, il Kurdistan dall'altra, ma quello iracheno si badi bene perché i curdi suoi e quelli di Kobane li preferisce morti. Vuole la fine di Assad, apprezzabile desiderio, per il quale ha però ceduto al transito di fiordi invasati dalle proprie frontiere, legacy ISIS. Celebra ancora pomposamente la memoria di Ataturk, ma reintroduce lingua e grafia turco-ottomano, misura largamente simbolica, osteggia le classi miste, misura assai reale, chiede 3 figli per donna e deplora l'aborto perché, ha detto il sindaco di Ankara, la colpa è delle madri e allora si ammazzino loro. La Turchia, tuttavia, è una società vivace, colta e coraggiosa, soprattutto nelle grandi città, di cui un'indipendenza dei mezzi di comunicazione è la condizione decisiva. Quello che è successo ieri, quando un primo tentativo di arrestare il capo redattore del quotidiano Zaman è stato sventato dalla gente e radunatasi a sua difesa, anche se poi più tardi lo hanno arrestato comunque, descrive esemplarmente questa duplicità. La società libera e la forza soverchiante dello Stato, come a Jazzy Park, gli attacchi alla stampa, il bavaglio alla rete, la sospensione di Twitter, non vi sono nuovi perché lo spiegamento di ieri abbia voluto essere inauditamente spettacoloso. E verso la fine si parla anche del resto d'Europa e di questa reazione negativa delle borse, degli speculatori, della finanza all'idea che la Grecia possa essere governata da Syriza e dal leader come Alexis Tsipras, a riprova che la finanza fa politica altro che. Hanno fatto crollare le borse d'Europa solo per dare un avvertimento. Comunque, scrive a un certo punto Sofri, l'osservazione riguarda la Grecia, dove forse Alexis Tsipras, il leader di Syriza, un ulivo piuttosto di sinistra, diciamo, sta per vincere le elezioni e accollarsi la responsabilità del governo. Quando diventasse primo ministro bisognerebbe andare anche da lui o riceverlo, farsi la foto, eccetera. Tsipras non vuole chiudere giornali né fare retate di gay. Rinegoziare il debito però sì, intenzione che appare maleducatissima alle autorità europee e anche italiane. Padoan, per esempio, ha appena detto che non se ne parla, ma che è dopo tutto un'opinione amichevolmente discutibile. Non c'è uno strano squilibrio fra i compromessi con regimi dispotici cui la diplomazia obbliga e la distanza tenuta nei confronti di colleghi politici di nazioni davvero sorelle? Poi, infine, la politica mondiale, cioè la politica, è oggi quel che è. C'è uno che vuole restaurare l'impero zarista, un altro l'impero ottomano, un terzo che ha rifondato il califfato e così via. O ci si allarma per loro e si chiama un'ambulanza, o ci si allarma per noi e si corre ai ripari. Ma noi tutt'al più restauriamo i re di Roma. Ne contiamo già 4, ancora uno sforzo e arriviamo a 7. Ecco, poi si ricorda che per questa Turchia di Erdogan anche gli scrittori sono da additare al pubblico ludibrio, da sbattere in galera se ce li hai lì, quando invece vivono all'estero lanci dei linciaggi come succede al premio Nobel Orhan Pamuk, che scrive: noi scrittori nel mirino mai visto nulla del genere. Questa è la Turchia di Erdogan. Or dunque, a proposito dei re di Roma, andiamo a vedere cosa dicono stamattina i quotidiani sulla cloaca massima. Cloaca massima lo leggo nella prima pagina del Fatto Quotidiano, che dedica il suo speciale del lunedì proprio a questo, alla Roma mafiosa. I padroni di Roma, a caccia del tesoro della Magliana, la banda non era finita con De Pedis, ma si è buttata in affari tra imprese locali e cooperative dal volto umano. Sulle tracce dei milioni di Carminati e dei suoi amici, tra politica corrotta, 'ndrangheta e Cosa Nostra, e tante morti misteriose. Poi all'interno leggiamo che questa non è una nuova mafia, ma il punto d'arrivo di organizzazioni che hanno preso le mosse dalla versione nera, che si sono evolute nella banda della Magliana e si sono definitivamente trasformate. De Pedis avvicinò Carminati quando si era allontanato dai malavitosi Veraci, perché sperperavano i guadagni invece di moltiplicarli, come faceva lui, in affari con Nicoletti, banchiere della gang, ma anche di Camorra e 'Ndrangheta. E così i re di Roma, poi ne parla profusamente anche Repubblica. Andiamo a spulciare qualcosa di Repubblica sull'argomento. Eccolo qua. Or dunque, a parte, no, sono cascato su una pagina in cui c'è la Meloni che dice: Marino cade e io mi candido sindaco. Ecco, dalla padella. La lasciamo perdere. Comunque l'ex Nar Ciavardini dice: anche da giovani Ercecato e i suoi volevano solo soldi. E sul legame con la direttrice del carcere di cui è accusato lui dice: no, è un'amica, ma nessun vantaggio alla mia COP. Gli appalti, detto da me, sembra una battuta, ma non si può fare di tutta l'erba un fascio. Un fascio, detto da Ciavardini. Ok, così insomma su Repubblica, non solo Roma, così Mafia Capitale aveva messo le mani sull'Italia tutta. E insomma, adesso con questi esempi, non so, a chi potrebbe venire in mente di fare le Olimpiadi a Roma? Arieccole, sono tornate fuori le Olimpiadi, pagina 2 della La Stampa, e leggo. Giochi 2024, parte la corsa di Roma. Oggi Renzi lancerà la candidatura alle Olimpiadi, un messaggio per il futuro del paese. Previsto anche un comitato dei garanti, come no, potrebbe farne parte il magistrato Gratteri, ma da qui a 10 anni chissà cosa succederà al magistrato Gratteri, no, gli auguriamo tanta salute, ma insomma, che bisogno c'era? No, perché poi se questa cosa viene vinta, poi si cominciano a stanziare fondi. Ci ricorda in questa pagina La Stampa che c'è il precedente di Atene, che insomma praticamente le Olimpiadi di Atene nel 2004 hanno dato un contributo notevole al dissesto finanziario della Grecia, quindi non sono state certo il motivo principale, ma comunque hanno dato una spallata pure loro. Fu per questo che Monti, insomma, non ne volle sapere di candidare l'Italia. Adesso Renzi ci riprova. E il fantasma corruzione sulla torta degli appalti. Evitiamo un'altra Expo. Sì, vabbè, insomma, evitiamo. Tanto sappiamo benissimo come andrebbe a finire. Speriamo che, insomma, chi deve decidere non ascolti minimamente le scelleratezze che arrivano dall'Italia, che vuol portare le Olimpiadi a Roma. Ma tornando così alle questioni di soldi, leggo su Repubblica che ci sono fondi a pioggia. Beh, questo è un periodo, si chiude l'anno, si va verso le vacanze natalizie, bisogna mettere delle firme e insomma questa pagina di Repubblica dedicata a queste firme è abbastanza inquietante, perché è una pioggia di milioni dal Duomo di Milano a Chernobyl e ai TIR. Sì, anche Chernobyl. In extremis il governo elargisce fondi a pioggia. Leggo qua e là che ovviamente in base, che so, alle simpatie e conoscenze si danno fior di milioni per ripristinare alcune ferrovie, per esempio, danneggiate dalle alluvioni, ma non altre. E allora da che dipende? Sicuramente altre zone ugualmente colpite lamenteranno di essere state trascurate. Alcuni vincono, altri meno influenti perdono. Comunque chi deve essere contento sono gli autisti dei TIR. Gli uomini dei TIR fanno una pessima vita, vabbè, ma sono anche una forte lobby che non manca mai l'appuntamento con la sessione di bilancio. Al momento del varo ci si era dimenticati di loro. Ora si rimedia con un miliardo di euro, cioè lo sconto sulle accise sui carburanti sarebbe stato tagliato del 15% dal 1 gennaio del prossimo anno, invece viene confermato al 100%. Ecco. Più avanti leggo che con l'occasione anche il Duomo di Milano tiene 15 milioni, per far che il traffico sullo Stretto di Messina si aggiudica 30 milioni. E come opporsi al completamento del programma dell'ASI per il lancio di 2 satelliti Cosmos Chimed di seconda generazione, neanche di prima, proprio mentre la nostra Cristoforetti è nello spazio, 30 milioni anche ai satelliti. Vabbè, insomma, è lunghissimo questo elenco di pioggia di fondi. Bene, e intanto avrete visto forse in questi giorni questa campagna per il diritto a una fine dignitosa che coinvolge molte persone della cultura, dello spettacolo e così via, insomma, molto interessante anche quello che ciascuno di loro dice. In questo paese è difficile parlare di questo argomento, ai noi, perché insomma ci abbiamo il Vaticano. E non tanto per chi lo rappresenta ora, quanto per insomma le gerarchie ecclesiastiche e l'influenza che hanno sulla politica da sempre. Stamattina sulla prima pagina di La Stampa c'è Vladimiro Zagrebelsky che scrive: fine vita, quello che insegna Parigi. Una Francia afflitta da problemi economici non meno gravi dei nostri e da una verticale caduta di credibilità dei suoi partiti di governo non evita però di affrontare temi delicati di società e di diritti fondamentali che invece in Italia sono considerati divisivi e perciò stesso lasciati senza risposta. Poi insomma all'interno si spiega che in Francia si va verso una legge sul diritto a una fine dignitosa. E poi in questo lungo articolo Vladimiro Zagrebelsky elenca tutte le vergogne recenti degli ultimi anni riguardo casi limite. Or dunque, avviandomi a concludere questa rassegnata, una bella notizia, insomma, interessante a mio avviso, ci arriva dall'Uruguay. E sì, ai noi il grande Pepe Mujica si appresta a lasciare il mandato presidenziale che è scaduto e lascerà il governo del paese nelle mani di un suo amico, insomma, bene o male, Tabaré Vázquez. Certo, di Pepe Mujica ce n'è uno solo a questo mondo, Mujica. Però intanto ecco, sentite un po' con tutta una serie di iniziative sta chiudendo questo mandato, tra cui l'Expo Cannabis a Montevideo. A un anno dal varo della storica riforma che ha depenalizzato produzione, vendita e consumo della cannabis, si è aperta nella capitale dell'Uruguay la prima edizione nazionale della Expo Cannabis, una manifestazione senza precedenti il cui obiettivo è la diffusione di informazione sulle potenzialità mediche, terapeutiche e industriali della canapa. E con oltre 40 stand espositivi e un ricco programma di conferenze, laboratori, eventi musicali e dibattiti, la Expo Cannabis punta a diventare la prima vetrina internazionale per esporre i vantaggi della legalizzazione. E con ciò mi dicono che però non è proprio esaurito il mio io vado avanti per più di un minuto a dire da questi microfoni, a sfinirvi pure io: abbonatevi, non so quanto apprezziate questi inizi di settimana pieni di pessime notizie che vi leggo dai pessimi quotidiani che generalmente ho davanti, però ecco, non dico che si può fare la fine della Turchia di Erdogan, non ci sono in vista retate di giornalisti, ma semplicemente insomma è una forma di censura anche quella di lasciare asfissiare gli organi di informazione di qualunque genere per mancanza di fondi. Ecco, questa radio vuole continuare ad essere indipendente, Radio Città del Capo, proprio perché finanziata dai suoi dalle sue centinaia o migliaia addirittura, ma che dico, migliaia di editori, cioè le persone che pagano l'abbonamento. Bene, detto ciò, dall'altra parte una serie di capocce dall'altra parte del vetro mi fanno segno che sono pronte. Bene, siete pronti, ma io insomma al femminile le capocce. Bene, buon Natale anche a voi, ma magari prima di Natale io vi risentirò da questi microfoni. Abbonatevi.